paio d'anni fa siamo venuti a Torino ad incontrare Giorgio Pestelli e con lui abbiamo parlato di uno degli autori che gli è particolarmente vicino, cioè Claude Debussy, così come possiamo dire che gli è vicino il Novecento musicale, ma con un'esclusione, per quanto ricordi io, che riguarda proprio la figura di Alexander Scriabin. Mi piacerebbe sapere come colloca Scriabin all'interno dell'ambito degli interessi suoi per la musica, Giorgio Pestelli. Buongiorno intanto.
Certo, buongiorno a tutti. Questa data della morte, 1915, è veramente... sono quelle date che hanno un po' un destino storico, ecco, perché in quell'anno lì in cui finisce un mondo, si chiude un mondo, sparisce questo musicista che è stato probabilmente l'ultimo rappresentante di quel secondo 800 e primo 900 che aveva delle caratteristiche sue particolari, direi principalmente come reazione al razionalismo, alla sistematicità. Se si pensa che insomma la seconda metà dell'Ottocento, specialmente nei paesi tedeschi, che sono poi quelli dove si cementa di più, ecco, la parte musicale, la creazione musicale, c'era la convinzione che l'unione del sapere scientifico e della tecnologia risolvessero tutti i problemi del mondo, ecco, la crescita della Germania dopo la guerra del 70 con la Francia in avanti fu la potenza, era basata proprio su questa fiducia nella tecnica e nella scienza e nella ragione. Poi nel 1915-18 la prima guerra mise davanti alla realtà invece di questo mondo scientifico tecnologico che invece era fallace, come già Nietzsche aveva già temuto molto, ecco, vedeva in questo aspetto qui. E all'interno, e devo dire che qui l'arte e la musica in particolare furono profete, nel senso che furono loro le prime che avvertirono dei germi, dei movimenti che andavano contro l'evidenza scientifica razionale del mondo e guardavano invece dentro. Basta pensare alla fortuna che ha avuto un poeta come Maeterlinck, da cui poi Debussy ha tratto la Pléiade et Mélisande, dove appunto l'incertezza, la presenza, ecco, della morte, delle figure misteriose era sottostante e sempre presente. Beh, con Scriabin veramente qui si procede sempre in quella direzione lì, nel senso che l'incertezza diventa invece ascensione verso un'idea, un'estasi, partendo da un incubo verso una chiarificazione, una leggerezza misteriosa. Tutto quello che riguarda Scriabin appunto ha qualche cosa di lievitante, di mistero, ecco, per cui anche in lui c'è questo aspetto irrazionale, ecco, fortissimo, come tutto ciò che è mistico, misticheggiante, irrazionale. Però la cosa curiosa che mi ha sempre lasciato in dubbio, in forse, per affrontare questa personalità, è che come se ci fossero due figure, una in lui è quella di questo desiderio di immensità, questo desiderio di arte totale. In fondo lui predicava, anche perché è un uomo che ha scritto e pensato molto, e quindi i suoi scritti, i suoi detti vanno verso questa idea di arte totale, come Wagner aveva immaginato per il suo teatro, ma qui in modo ancora più misticheggiante, più ampio. E dall'altra parte invece c'è un musicista che è un perfetto maestro di scrittura, cioè un musicista che scrive delle cose minime, dei particolari, come dei cammei, una produzione, cioè, professionale straordinaria, ecco, del microstrutture, studi, preludi, una conoscenza del pianoforte veramente sbalorditiva, un culto, ecco, della musica di Chopin e di Schumann, ma soprattutto di Chopin, da cui lui deriva una quantità di cose, e che poco per volta si sviluppano anche con passi regolari, ecco. Quindi questi due aspetti, ecco, diciamo così, di un musicista che guarda alle costellazioni celesti, alle comete, all'immensità, e un musicista invece che guarda al mestiere, alla tastiera, a come sono collocati i tasti, come li hanno usati i maestri prima di lui, e che quindi è un maestro invece dell'infinitamente piccolo e del regolato, è sempre mi ha sempre lasciato un po' in imbarazzo. Non ho saputo mai bene come sistemare insieme queste due figure. C'è poi il musicista strumentale, sinfonico, diciamo così, che ovviamente incarna ancora meglio quell'aspetto estetizzante, ecco, perché forse l'aspetto anche tipico suo è questo estetismo, ecco, in cui si può tradurre tutto questo, quel suo misticismo. È curioso comunque l'interesse di letterati che hanno avuto, di artisti, letterati. Il nome di Scriabin compare nel Cavaliere Azzurro, degli anni 11, 12, 13, immediatamente prima della guerra. Di lui si era innamorato Pasternak, di lui parla D'Annunzio nel Notturno, in alcune pagine dedicate appunto a Scriabin, molto anche acute, ecco. Per cui questa varietà straordinaria di atteggiamenti, di figure, resta in qualche modo separato, ecco, dal maestro delle piccole pagine, ecco, che è quello che mi ha colpito molto. Certamente nelle sonate si avverte un procedimento che va verso di nuovo anche il misticismo, ecco, dalle forme regolari, ancora quella della terza sonata che ha un esordio che ricorda Schumann, la sonata in fa diesis, tra l'altro la stessa tonalità di Schumann, ecco, si va poco per volta, sonate che si rapprendono prima in due movimenti, poi in un movimento unico e che della forma sonata tradizionale non hanno più nulla. E poi questo musicista è curiosissimo, il fatto, un musicista russo, questo è un po' tutto tipico di quella che loro chiamavano l'età d'argento, dopo l'età d'oro dei Cinque, di Rimsky, Tchaikovsky stesso fa parte di quell'epoca, ecco, la mancanza totale di interesse per elementi folclorici. Un musicista russo che è venuto da quell'ambiente, ma proprio c'è una... infatti questo spiega un po' anche perché in patria è stato, salvo alcuni adepti che gli erano vicini, ma in patria è stato dai critici più autorevoli, dalla figura come Rimsky-Korsakov, che a un certo punto era una specie un po' di pontefice della musica russa di quel tempo, era stato considerato un po' una bizzarria, una stranezza. Per cui certamente il personaggio è da indagare, da studiare, perché ha degli aspetti proprio veramente che mal si tutti insieme, a meno di non trovare una chiave, trovare qualche cosa a cui tutto faccia centro, ecco. C'è una frase che ha scritto lui da qualche parte che dice: la mia arte deve essere sempre irraggiante, e questo irraggiare continuo effettivamente rispecchia molto bene questa sua mentalità.
Thank you.
C'è anche un aspetto che mi colpisce molto di Scriabin, ma come mi colpisce quando si ripensa, e l'abbiamo fatto in questi ultimi 2 anni, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Penso alla posizione di Ravel, penso a molti compositori, molti artisti che si pronunciano sulla guerra, estremamente positivi, nell'immediato agosto del 1914, come se la guerra potesse essere un atto purificatore. Certo. E in Scriabin questo è in sostanza il suo credo.
Certamente, questo qui è uno dei grandi enigmi, dei buchi neri, diciamo così, della storia moderna, questa credenza dovuta anche qui un po' certamente a questa spinta misticheggiante di purificazione, tutto quel fuoco, l'emblema del fuoco come purificatore, il fuoco dell'Anello del Nibelungo di Wagner, cui tutto dovrebbe purificarsi, e poi in tante altre opere dove appunto c'è questo tema della purificazione. E c'era anche però sotto quel tema della fortuna della scienza. Tutte queste gente credevano che questa guerra sarebbe stata l'ultima, perché i mezzi tecnici erano talmente perfezionati, sarebbe stata una guerra indolore, comunque l'ultima, non era più concepibile. Anche nella Recherche di Proust, nel Le Temps Retrouvé, l'ultimo volume, si allude a questa, che Proust poi è morto intuendo solo quello che succedeva, però aveva capito benissimo, alcuni dei suoi personaggi parlano proprio dell'ultima di tutte le guerre, e quindi c'era una certa baldanza, un certo entusiasmo nell'andare a combattere. E indubbiamente c'è stata una saturazione, ecco, di questi sentimenti che hanno galoppato fino allo scoppio della guerra e allo scontro con la realtà, ecco, quando si sono trovati quella generazione lì che è stata veramente decapitata, spazzata via, si è trovata davanti alla realtà, tutti quei sogni di purificazione sono finiti. Ma certamente, se uno pensa a una figura come Ravel, fragile, malaticcio, no? Che però si lancia con entusiasmo, si arruola a tutti i costi, vuole, lo fanno guidare i camion, insomma lui si rende, poi mi pare che a un certo punto l'hanno però rimandato a casa, però ecco, e poi lui stesso, d'altra parte, quando poi scrive il tombeau d'Occuprin per i suoi amici morti in guerra, poi ha una lunga crisi anche di creatività, che dopo quel periodo lì ci vuole un po' che si rimetta in movimento. Quindi certamente, ecco, Scriabin è sparito prima perché è morto, tra l'altro in modo banale, ecco, per un uomo così fantastico, ecco, una morte per un'infezione, o mal curato o non curato, insomma comunque una cosa che forse era risolvibile con un po' con una medicina più moderna e attenta, quindi non è morto in modo eroico, diciamo, come forse avrebbe voluto. Ma indubbiamente anche lui partecipava di questo entusiasmo, come si può dire, quasi distruttivo, ecco. Se uno pensa a certe indicazioni nelle sue musiche, come tipo selvaggio, tipo agitato, tempestoso, insomma c'è sempre anche in queste didascalie usate in italiano, come si faceva classicamente per i pezzi isolati, c'è anche lì questa tensione verso un'azione proprio febbrile, ecco, che apportava, che era un po' di tutta la generazione.
Oltre che il poema dell'estasi, il poema dell'eccesso in qualche modo.
Sì, ecco, l'eccesso era proprio una sua caratteristica, queste velocità febbrili quasi, che però poi si ribaltano in una invenzione di suoni straordinari, ci sono delle irruenze tremende e poi ci sono delle leggerezze etere che derivano in buona parte da Liszt, dal famoso studio La leggerezza come ideale, che però in lui diventano veramente febbrili, diventano anche più fantasmagoriche di quello che erano nel modello listiano.
Grazie Giorgio Pestelli. Thank you.